Ciao a tutti, sono Leonardo Durante e vi guiderò alla scoperta delle ultime novità scientifiche e delle curiosità che ci aiutano a comprendere l'universo. Avremo l'onore di ascoltare la voce di importanti scienziati che condivideranno con noi il loro prezioso sapere. Preparatevi a un viaggio di scoperta e meraviglia. Buon ascolto! Salve a tutti, oggi sono qui con Alessia Travaglini, ricercatrice in didattica e pedagogia speciale presso l'Università degli Studi Guglielmo Marconi. Grazie per aver accettato il mio invito, Alessia.
Grazie a te davvero.
Allora, Alessia ha insegnato nella scuola primaria e secondaria di secondo grado ed è stata docente di filosofia e scienze umane, però in realtà i tuoi interessi sono tantissimi e in particolare oggi vorremmo parlare di inclusione, vorremmo parlare di pedagogia, vogliamo parlare anche di un libro che tra l'altro è stato anche premiato, complimenti, dalla Società Italiana di Pedagogia nel 2026, giusto Alessia?
Certo, sì, sì.
Allora, intanto ti volevo subito chiedere qual è stato il motivo per il quale tu ti sei dedicato proprio alla pedagogia speciale e all'inclusione?
Ecco, questa è una bellissima domanda e un po' mi hai fatto rievocare insomma un aneddoto che fa parte un po' della mia storia, ecco. E io sono nata, insomma, ho frequentato la scuola negli anni 80-90 e ricordo che fin da studentessa io avevo una certa resistenza di fronte a un metodo che mi appariva poco congeniale, no? E a volte sono stata, come dire, anche etichettata forse come poco propensa per lo studio. Questo perché avevo un modo mio, ecco, di apprendere, di studiare, che a volte non sempre veniva riconosciuto. Ecco, quella era l'epoca, ad esempio, in cui soprattutto alle bambine si chiedeva un ordine, si chiedeva una precisione anche estetica. Io divergevo molto da questo modello. Quindi forse quello è stato un primo approccio, ecco. Il secondo è stata un'esperienza professionale molto importante. Io ho insegnato nella scuola primaria, in particolare nella scuola che adesso si chiama il Ciro Settarossi, via Borromeo, quindi siamo nel quartiere Prima Valle, e devo dire che è stata un'esperienza dal punto di vista formativo straordinario. Io ero giovanissimo, ho iniziato a insegnare, all'epoca si iniziava col diploma magistrale, quindi non c'era una grande anche esperienza sul campo, una riflessione teorica. Però lì ho avuto dei colleghi, una dirigente che è appunto Rosetta Rossi, a cui è stata poi dedicata la scuola attualmente, e ci siamo veramente tanto interrogati su come costruire l'inclusione. Ecco, c'è stato un lavoro di riflessione e di squadra molto forte con questi maestri straordinari, insomma, veramente, che ho avuto la fortuna giovanissima di conoscerli.
Ma c'è stato un episodio particolare, un episodio scatenante?
Allora, l'episodio era che, possiamo dire tanti, perché in quegli anni, diciamo, io avvertivo una grossa difficoltà nell'insegnamento, perché vedevo come queste pratiche non arrivavano a tutti. Ecco, quelle, insomma, abbiamo avuto classi con disabilità anche complesse e, come dire, io sentivo che dovevo uscire fuori da una logica centrata sulla lamentela, no? A volte i consigli di classe ci si lamenta molto per come sono gli allievi. E io sentivo forte che dovevo uscire, no, da questa retorica, ecco, e cambiare il modo di vedere le cose, ecco. Quindi, come dire, ho avuto bambine e bambini con disabilità che mi hanno veramente aperto la vista. E poi c'è stato l'incontro, questo però più avanti nel dottorato, col professor Fabio Borci, che è docente di pedagogia speciale, didattica, studioso dei disability studies. Quindi quando io poi sono arrivata al dottorato, che già insegnavo da molti anni, c'è stato questo completamento, ecco, questo cambio radicale che è stato affiancato anche da uno studio di natura teorica.
Esatto, questo studio di natura teorica al quale fai riferimento tu, in realtà l'hai già e ha avuto come background in tutti questi anni lavorativi, e quindi è passato del tempo. Secondo te passato del tempo anche nella definizione di inclusione, come è cambiato il modo di includere nelle classi?
Allora, sì. Ecco, allora, tu hai utilizzato un termine che includere, su cui io sono ancora siamo un po' perplessi, perché in realtà non è un processo, l'inclusione non è un processo in cui tu, si dice spesso, questo è un errore che spesso viene fatto, si include qualcuno. In realtà l'inclusione riguarda il contesto, quindi sarebbe più opportuno parlare proprio di costruire un contesto
Esatto,
inclusivo.
quindi
Questo
sfatiamo questo mito,
è
no?
il primo mito, no? Che io spesso sento dire dai docenti: sì, la scuola è inclusiva, noi includiamo tutti, poi la scuola secondaria in particolare è quella che attraversa una criticità maggiore, ecco perché, poi nella scuola secondaria spesso l'inclusione si gioca nelle aule di sostegno, vicini di sostegno. Ecco, questo è un grosso elemento su cui dobbiamo riflettere.
Verissimo, da insegnante ovviamente confermo ciò che ha appena affermato Alessia, anche se devo dire il modello comunque didattico, pedagogico italiano generalmente è buono. Mi sono trovato in contesti che
Assolutamente.
non nazionali, dove appunto ancora ci sono le aule separate, eccetera, e noi cerchiamo appunto di fare in modo che questi ragazzi possano lavorare insieme, crescere insieme, perché se abbiamo parlato di inclusione del ragazzo con disabilità nelle aule, io parlerei anche al contrario di inclusione dei ragazzi che generalmente non li mettiamo ovattati nella loro bolla.
Assolutamente. Tra l'altro aggiungo una cosa, che il concetto di inclusione non riguarda la disabilità, ecco, questo è un mito, proprio un falso mito, ma il
Esatto.
processo di inclusione riguarda tutte e tutti gli allievi, ecco, tutti dovrebbero essere valorizzati, no? Per le risorse che hanno, ecco, per esempio si parla molto appunto di disabilità, bisogni educativi speciali. Io vorrei ricordare, per esempio, che c'è un gruppo che è stato introdotto recentemente nel 2019 dalla Nagyon-Müller, che è proprio, per esempio, l'alta potenziale e la post-dotazione. Ecco, noi pensiamo che loro non abbiano bisogno, invece,
Invece sì,
di fronte a
assolutamente.
una scuola che è rigida, che è uguale per tutti, noi abbiamo difficoltà con tutti coloro che in qualche modo, per interessi, per abilità e per attitudini, come dire, divergono da quello che è il mainstream. Il mainstream è considerato proprio il gruppo, diciamo, medio di riferimento.
Ma come si costruisce davvero questo compito autentico inclusivo in un'aula?
Allora, sì, diciamo che nel volume ci sono anche molti esempi. Il compito autentico inclusivo è una modalità di prevedere un compito autentico, perché qua io mi sono rifatta a tutta una tradizione di Black tie, Wiggins in particolare, in cui è un compito che prevede delle aperture. Ecco, questo è il significato di compito autentico inclusivo. Quindi io, sulla base di un medesimo contenuto,
Spiegaci un
io
po' che
sì,
il
facciamo un esempio, diciamo,
concreto.
concreto. Ecco, io posso avere, ad esempio, la poetica di Dante. Ecco, questo rappresenta un contenuto che generalmente viene affrontato. Cosa significa costruire un compito autentico inclusivo? Che io posso chiedere agli allievi di restituirlo in varie modalità. Quindi queste conoscenze loro possono restituirle attraverso un podcast, ad esempio, attraverso anche, perché no, se c'è un talento musicale possono riscrivere. Questo è stato fatto anche dagli artisti in una forma musicale, ad esempio. Possono restituirlo in
Teatrale,
modalità teatrale.
certo.
Quindi, diciamo, di fronte a un input, un contenuto che ci è dato, diciamo, da un format ministeriale al quale dobbiamo aderire, però può essere sviluppato secondo diverse modalità. Ci sono alcuni allievi che lavorano molto bene in gruppo, altri che lavorano meglio da soli, altri in coppia. Ecco, quindi costruire un compito autentico inclusivo significa lasciare una consegna che può essere aperta a diverse modalità di sviluppo. Ecco, questo un po' in estrema sintesi. Può essere applicato quindi non perché c'è una disabilità con un PEI o un PDP, ma è qualcosa che veramente tiene in considerazione le risorse e le potenzialità di tutte e di tutti.
Esatto, e noi appunto abbiamo visto negli anni ovviamente anche un'evoluzione degli strumenti didattici. A volte si fa riferimento all'innovazione utilizzando uno strumento didattico nuovo, magari ipertecnologico. Sappiamo che non è sempre, ovviamente, le cose vanno di pari passo, ma realmente la tecnologia quindi può essere un alleato o a volte risulta anche rischiosa per l'inclusione?
Allora, l'inclusione, secondo un modello di Butte-Escovo, insomma, che è abbastanza consolidato e affermato, deriva da una sinergia tra valori, politiche sono le scelte che una scuola compie, non pensiamo alla politica ministeriale e le pratiche. La cosa più importante sono i valori, ecco, se io sono inclusiva, chiaramente questo mi porterà ad adottare tutta una serie di accorgimenti. Quindi la tecnologia è uno strumento che può agire in funzione dell'inclusione, ma ci devono essere dei valori inclusivi. Quindi non è una tecnica o uno strumento che ci rende inclusivi o non inclusivi. Può essere un alleato potente, insomma, pensiamo alle tutte le disabilità sensoriali, ad esempio,
esatto.
Ecco, e alcuni di noi imparano comunque con delle immagini, con degli audio e video, quindi nella prospettiva che viene definita dell'Universal Design for Learning, ad esempio. E è uno strumento potente se affiancato da valori inclusivi, questo è un aspetto centrale.
E qui rientriamo anche in un altro campito, ambito. Il docente va formato, va sensibilizzato, ma va formato. E cosa serve davvero ai docenti per entrare in questa modalità?
Allora, ai docenti serve una formazione che non è da intendersi, io la chiamo un po', come diceva anche Paolo Freire, una formazione bancaria. E poi il docente va, pensa di acquisire una tecnica e ritorna in classe. Questo non funziona, questo è stato già, diciamo, sperimentato, assodato. Ecco, adesso noi stiamo sperimentando anche come gruppo dell'Uni Marconi dei modelli di ricerca formazione in cui noi affianchiamo i docenti con una sorta di consulente, figura, e poi li aiutiamo a costruirsi come comunità. Ecco, i docenti dovrebbero percepirsi come una comunità in ricerca, con metodologie che sperimentano insieme, ma che hanno anche la libertà di dire al ricercatore questa cosa non funziona. Ecco, questo è quello che è veramente un elemento vincente, perché l'attesa, l'aspettativa di vedere il docente formatore come l'esperto non funziona. Il che poi in aula c'è una discrepanza, ecco.
Verissimo, quando viene calato dall'alto non vale ovviamente questo solamente con i nostri studenti, ma anche tra pari, tra colleghi avviene spesso così. E una cosa che trovo molto interessante è che questa critica nei confronti anche appunto del formatore, no? E poi tu hai parlato di gruppo di ricerca e di unità. Quello che purtroppo a volte manca nelle scuole, perché voi un po' per formazione diversa, quindi anche per mindset diverso, eccetera, si tende a rimanere ognuno nel proprio binario. E io penso appunto che questo campo che possa unire tutti possa essere appunto, possa svolgere un ruolo centrale nella formazione di noi tutti i docenti. Ecco perché secondo me è importante che indipendentemente dalla formazione si abbia comunque una formazione di natura pedagogica che valga trasversalmente per tutti, per l'ingegnere, per l'umanista o per il tecnico in generale. Ti volevo chiedere un'altra cosa. Alcune pratiche risultano come dire, facili anche in contesti difficili. E a volte dipende ovviamente anche dalle risorse. Ci sono direzioni che sono più promettenti in questo senso nella pedagogia?
Allora, questa è anche una bella domanda. Allora, io generalmente tengo sempre a mente il principio di uno studioso dell'approccio cooperativo che è Kagan, che ha coniato questa espressione, cioè more ways we teach, more people we reach, cioè in più modi noi insegniamo, più persone raggiungiamo. E sono un po' contraria all'idea che esista, ma questo insomma lo dice anche la ricerca, una metodologia considerata unica da adottare. Ecco, io sono un po' scettica perché a volte poi i docenti, diciamo, soprattutto nella didattica ci si presta un po' alle mode. Quindi c'è la moda che è imperante, a cui tutti poi si uniformano, che poi ritengono non adeguate e tornano indietro. Quindi io, per me l'elemento vincente è innanzitutto la relazione, che noi dobbiamo conoscere le classi in cui ci troviamo, dobbiamo ascoltare gli studenti, capire quello di cui hanno bisogno. E le metodologie cambiano anche a seconda dell'orario. Ecco, un conto è fare lezione alle 8, questo insegna, lo sa bene, un conto all'1, alle 2 per esempio. Quindi questo sicuramente è un elemento, conoscere gli studenti, ciò di cui hanno bisogno e soprattutto anche variare. Ecco, la stessa lezione frontale che spesso è demonizzata, in alcune situazioni invece ha un ruolo significativo, un ruolo importante, insomma, anche perché crea, come dire, uno sfondo culturale omogeneo su cui poi si possono sviluppare diversi progetti, ecco, quindi.
Io comprendo bene che il cambiamento è sempre appunto evoluzione, però a volte risulta estremamente complicato perché, ovvio, che un docente nell'area umanistica può entrare più a fondo in alcuni contenuti rispetto a un docente dell'area tecnica che anche agli occhi dei ragazzi è visto in un modo diverso. Come ti immagini appunto che questo concetto si possa evolvere realmente in Italia? Secondo te, c'è una normativa che potrebbe in futuro aiutare?
Allora, le normative, qua entriamo in un tema, uno scenario molto complesso, ecco, bisognerebbe cambiare un po' l'orizzonte culturale e il modo in cui intendiamo la formazione. Ecco, io sono un po' critica rispetto a alcune tendenze che ritroviamo nell'attualità, ecco, cioè Baldacci, studioso dell'Università di Urbino, distingue tra un modello centrato sullo sviluppo umano e un modello invece che è centrato, come dire, all'acquisizione di competenze, però intese come ciò che ci chiede il mercato. E dovremmo quindi riprendere proprio un modello in cui si mira allo sviluppo umano integrale. Ecco, questo, io sono un po' preoccupata, ecco, sullo scenario attuale, perché si parla di un merito inteso soprattutto come, diciamo, una competenza che ha un valore sul mercato. Così come sono anche molto scettica sulle nuove norme, ad esempio proprio sugli istituti tecnici, che nella normativa vengono identificate come filiere. Io mi domando come una scuola possa avere un sistema, un linguaggio proveniente dal mondo economico. Ecco, a scuola i nostri ragazzi acquisiscono crediti e devono stare attenti a non prendere debiti. Questo è un mondo, come dire, che contrasta poi con i principi dell'inclusione, se ci pensiamo, no? Noi abbiamo una normativa eccellente dal punto di vista dell'inclusione, però poi abbiamo dei linguaggi e altre metodologie, altri approcci che un po' ci fanno dubitare.
È vero, ci vorrebbe anche un po' di buon senso che probabilmente potrebbe essere acquisito solo realmente frequentando la scuola. Cioè, a volte le normative vengono così calate dall'alto, lo sappiamo, siamo entrambi docenti, tu sei una ricercatrice e probabilmente avrai notato che negli ultimi anni le normative vengono un po' calate dall'alto
Sì,
senza contestualizzare.
poi ci sono normative, tutta la normativa sull'inclusione, insomma, è una normativa eccellente, però quello che manca poi, diciamo, anche nella scuola secondaria di secondo grado, che è quella che è più in crisi, insomma, nell'ambito dell'inclusione, è questa capacità di fare rete effettivamente, ecco, tra docenti specializzati al sostegno, docenti curricolari, c'è ancora una frattura, spesso c'è un atteggiamento proprio di delega, ecco, delega. Docente curriculare affida l'allievo come se fosse solo del docente specializzato per il sostegno, e questo ci fa molto riflettere.
Sì, questo è un mito che dobbiamo assolutamente sfatare, in alcuni contesti purtroppo ancora c'è. Ma tu da ricercatrice, c'è un libro, un autore o un'esperienza che realmente ha cambiato il tuo modo di vedere l'educazione?
Allora, chiaramente c'è un autore a cui sono molto legata che è Don Milani, perché è come non considerarlo, insomma, perché lui era proprio quello che per primo ha fatto un'accusa forte a una scuola definita borghese e classista, ecco, una scuola media in cui gli insegnanti bocciavano, ma soprattutto bocciavano i ragazzi perché ritenuti non in grado, ecco, questo c'era uno stereotipo molto forte, e quindi sicuramente Don Milani è un autore a cui io sono veramente molto
Molto legata.
legata, no? La famosa espressione la scuola in ospedale che cura i sani e respinge i malati, penso che è emblematica, un po' sicuramente meno, però ancora ha qualche elemento d'attualità questa espressione, ecco.
In alcuni contesti potrebbe risultare ancora così, ma ti volevo chiedere, ti è stato conferito un premio, diciamo poco fa, dalla Società Italiana di Pedagogia. C'è ancora una domanda che dà ricercatrice avresti voluto che qualcuno ti facesse e nessuno ancora ti ha fatto?
No, vabbè, sono tante le domande, se non lo so. La domanda difficile,
una domanda difficile.
Pensarci, ecco, se io vedo veramente forse che sia possibile costruire l'inclusione, ecco, questa forse è una domanda, perché a volte anche l'inclusione viene considerata quasi come qualcosa che ci fa arricchire, nel senso che tutti le chiedono la formazione su questo. Se io lo penso effettivamente possibile, sì, io penso che sia possibile costruire una scuola autenticamente inclusiva, però è necessario cambiare veramente lo sguardo.
Ci dobbiamo provare tutti. Io ringrazio Alessia grazie, Travaini.
Grazie mille per questa opportunità.
È stato un piacere e alla prossima. Grazie,
grazie
Alessia.
Grazie davvero, grazie a tutte e a tutti per l'ascolto. Thank you.